ADMR Rock Web Radio presenta Folk Beat, voci e suoni dalla scena musicale italiana indipendente e delle radici.
Folk Beat qui su ADMR Rock Web Radio, come ogni giovedì fra le 16 e le 17:30. In studio con voi Massimo Ferro per augurarvi un buon pomeriggio e invitarvi all'ascolto della puntata numero 23 della terza stagione. Per la cronaca, questa sarebbe collettivamente, cioè da quando la trasmissione ha preso il via, la numero 100, e come accade ormai da qualche mese si può riascoltare in replica dopo l'una di notte oppure in podcast sul nostro sito, che vi ricordo è webradio.admr-chiari.it. Alla fine di ogni appuntamento di solito preannuncio quello che sarà l'ospite successivo, per cui se mi avete seguito 7 giorni fa già sapete che oggi sarà con noi Enrico Negro, uno dei migliori chitarristi acustici italiani, a lungo collaboratore in numerosi progetti di notevole rilievo culturale e musicale del compianto Maurizio Martinotti, che è stato senza dubbio una delle figure più significative e influenti della scena folk italiana. Enrico Negro ha anche inciso 2 album come solista, in cui ha messo ancora più in luce il suo talento di chitarrista, e in tempi più o meno recenti ha fatto parte di alcuni pregevoli gruppi folk come gli Innovativi e Duck, di cui ne erano componenti anche il violinista e polistrumentista Gabriele Ferrero e il suonatore di ghironda Francesco Busso, che ritroviamo nel Bahia Trio, di cui sul finire dello scorso anno è uscito il secondo CD intitolato Sono. Come il precedente lavoro, anche questo è una raccolta di danze tradizionali occitane arrangiate con gusto e sensibilità e non di meno eseguite in maniera sfolgorante da questi 3 virtuosi musicisti. Con Enrico naturalmente si parlerà soprattutto di questo album, da cui per cominciare ascoltiamo il brano dal titolo Controdanso di Giuseppe Darus.
Thank you.
Ciao Enrico, grazie per essere con noi e benvenuto a Folk Beat.
Ciao Massimo, grazie, ben trovato. Grazie mille dell'invito.
Ben ritrovato, anzi è il caso di dirlo perché noi ci siamo già incrociati più di una volta, anche di recente, purtroppo in un momento non particolarmente piacevole. Esatto. Anzi, se poi abbiamo un po' di tempo, magari se non ti dispiace io spenderei qualche parola per ricordare Maurizio Martinotti. Lo chiedo a tutti quelli che l'hanno conosciuto, che sono passati in questo programma.
Molto volentieri.
Ecco, anche perché tu, tra l'altro, tu hai collaborato per tanti anni con lui. Sì. Ecco, a proposito, di solito questa è una sede diversa da quelle radiofoniche in cui ci siamo trovati in precedenti occasioni, credo in almeno un paio se non di più. Di solito io comincio chiedendo la biografia a un musicista, non lo faccio con te perché il tuo curriculum è talmente lungo che ci vorrebbe tutto il tempo che abbiamo a disposizione. Però se non ti dispiace ogni tanto qualche cosina te la chiedo sul tuo passato.
E certo, certo, volentieri.
E dato che sono un po' sciovinista, diciamolo così, e tu hai studiato ad Alessandria, al Conservatorio, sì, di Alessandria, vorrei ricordare almeno proprio il tuo punto di partenza.
Sì, sì, io ho studiato ad Alessandria perché era una delle, all'epoca almeno, una delle migliori cattedre di chitarra che c'era nel nord Italia, quantomeno, con Guido Margaria, che è stato un maestro importante. E niente, da lì in poi ho iniziato, lì ho formato il mio primo ensemble, che è il trio chitarristico Vivaldi, detto anche Vivaldi Guitar Trio, e poi tutte le altre cose sono venute una dopo l'altra, appassionandomi di musica folk e lavorando in quell'ambito.
Ecco, volevo arrivare proprio lì perché credo di non averti mai chiesto come sei passato dalla classica alla musica tradizionale, popolare, insomma, come è avvenuto il tuo incontro con la musica folk.
È avvenuto grazie all'ascolto di un brano dei Pentangle che si intitola Cruel Sister, dall'album omonimo, che quando ho ascoltato quella musica lì sono rimasto folgorato, ho detto io devo fare qualcosa in questo senso, e da lì ho iniziato a conoscere il panorama italiano, insomma, cioè, è venuto quasi naturale conoscere il panorama italiano, nord italiano, quindi la Ciapparusa, Tre Martelli, e Canto Vivo, Lionetta, tutto quello movimento che è stato del folk revival, che mi ha avvicinato poi, mi ha convinto a dedicarmi al folk in buona parte della mia attività.
Sì, i Pentangle hanno convertito molti al funk, così come i Fairport Convention, sicuramente, compreso il sottoscritto. E poi tu sei anche poi un remburniano, se vogliamo parlarne un attimo.
Sì, sono totalmente remburniano, credo che sia il chitarrista che di più mi ha influenzato storicamente, quindi gli sarò sempre debitore di questo stile, di questo modo di intendere la chitarra e la musica.
Grande musicista, grande personaggio anche. Hai mai avuto occasione di incontrarlo di persona?
Ma no, l'ho visto diverse volte dal vivo, ma non ho mai avuto modo di, come dire, avvicinarmi più di tanto. No.
Allora, qualche giorno poi ti racconterò qualche aneddoto su di lui, perché io l'ho un po' frequentato. E il folk revival piemontese è stato veramente il punto di partenza del nuovo revival, quello della seconda ondata, perché i gruppi che tu hai citato hanno praticamente contribuito a dare là un po' a tutto per quello che è successo. Certo. Oggi la situazione è un po' diversa, perché qui al nord succede poco, mentre al contrario al sud c'è veramente un'esplosione pirotecnica di musica tradizionale o di musica che si rifà alla tradizione.
Sì, sì, il sud è molto prolifico, molto ricco, e da un po' di anni a questa parte il nord, ho fatto poche eccezioni, non produce nulla di nuovo, insomma, questo io non saprei darti una motivazione, per carità, non lo so, però in effetti è così.
Io un'idea ce l'ho, ma magari ne parliamo dopo, perché vorrei già arrivare al disco, perché sì, questo è il secondo album del Bahia Trio.
Sì.
Il nome e anche i titoli dei vostri dischi fanno sempre pensare alla musica brasiliana, poi chiaramente all'interno c'è l'altro disco, si chiamava Cucagna, che è un termine chiaramente occitano, però scritto in quel modo sembrava un po' brasiliano. Senti, ma il trio esiste ormai da diversi anni e voi vi conoscete ancora da prima, perché tu e Gabriele Ferrero eravate già insieme addirittura nei Compagnon Roulant, quindi parliamo non di preistoria, ma comunque di parecchio tempo indietro.
Io e Gabriele Ferrero siamo conosciuti nel 92, abbiamo fondato il nostro primo gruppo folk insieme, e quindi sono 32 anni che lavoriamo insieme sostanzialmente, e ci conosciamo molto bene.
E invece Francesco Busso, il vostro suonatore di Ghionda, Sì. L'ha incontrato un po' dopo, prima comunque che nascesse il trio, in un gruppo che era formidabile, veramente straordinario per le innovazioni che ha portato, devo dirti la verità, uno dei pochi gruppi che secondo me ha usato anche l'elettronica nel folk in maniera intelligente, erano gli EDAC. Sì. Ma che fine hanno fatto?
No, purtroppo gli EDAC sulla carta esisterebbero ancora, non fosse che siamo tutti estremamente impegnati, vecchi e... Poi era un progetto molto difficile da portare in giro, perché alla fine eravamo in sei ed era un gruppone, insomma. Per cui ci siamo fermati, ma senza una vera motivazione. Siamo anche ripromessi di incidere un nuovo disco, ogni tanto ce lo ripromettiamo. Diciamo che degli EDAC è rimasto un nucleo, che siamo io, Gabriele e Francesco, il ghirondista, che abbiamo proseguito con questo trio.
Che in un certo senso riprende anche alcune delle idee, dei concetti già espressi dagli EDAC.
Sì, perché comunque, come dire, anche noi facevamo la nostra bella parte a livello di costruzione del suono in EDAC. E questa cosa ci è rimasta. All'epoca facevamo moltissime prove, passavamo giornate intere, anche 2 o 3 giorni insieme, e questo ci è servito molto per avere l'affiatamento che abbiamo adesso.
Mi baluppa con tici, mi baluppa con mio fraire, le confirmi a maire, le combusso un aire, baluppa con tino, baluppa con ti, le confirmi a maire, le combusso un aire, baluppa con tino, baluppa con ti, mi baluppa con tici, mi baluppa con mio fraire, mi baluppa con tici, mi baluppa con mio fraire, le confirmi a maire, le combusso un aire, baluppa con tino, baluppa con ti, le confirmi a maire, le combusso un aire, baluppa con tino, baluppa con ti.
Ecco, da Cucagna, che è appunto il primo disco, spero di aver pronunciato il titolo in maniera decente.
Cucagna.
Da quel disco lì, comunque, al nuovo, che è Sono e non Sono, suppongo che sia Sono con la OP, con la...
Sono.
Giusto?
Sì, 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 giusto.
E sono passati diversi anni, credo 7,
esatto,
praticamente. E in questo periodo cosa avete fatto? Beh, tu hai suonato anche con tanti altri progetti, in tante altre situazioni musicali, ma il gruppo come mai non ha continuato, non è stato più attivo... discograficamente almeno?
Ma il disco sostanzialmente era già pronto intorno al 2019-2020. Poi il Covid da una parte e tutta una serie di problematiche personali di gestione anche di, che ne so, genitori anziani, piuttosto, insomma, problematiche quando si diventa grandi poi si è costretti ad affrontare, hanno ritardato tutto quanto. E quindi ci siamo ritrovati con tutto questo materiale, però forse è stato un bene perché l'abbiamo metabolizzato in maniera diversa da come sarebbe stato precedentemente.
Ecco, ora io sarei dovuto andare a riascoltare il primo disco, ma dato che non sono così attento alle cose e soprattutto sono un po' impegnato anche,
certo.
Però ricordo che anche in quell'album c'era comunque molto materiale occitano, qui quasi tutto il repertorio proviene dall'Occitania,
sì,
con l'eccezione praticamente dei due brani scritti da voi, giusto?
Sì, abbiamo sfruttato al massimo il repertorio, anche quello meno eseguito, meno danzato, di questo storico violinista delle Valli Occitane che si chiamava Giuseppe Darus. E niente, abbiamo cercato di sfruttarlo al massimo, ovviamente utilizzando questi materiali a modo nostro, certo.
Infatti stavo giusto per chiederti di questo Giuseppe Darus che compare nei titoli di due brani.
Sì. Sì, sì, è stato, come dire, un suonatore tradizionale e di quelli che hanno traghettato il repertorio antico ai nostri giorni, poi Maurizio Padovan, piuttosto che Gian Piero Boschiero, tutti questi che si sono dedicati alla ricerca negli anni 70, ce l'hanno fatto arrivare in qualche modo. Cioè,
è stato trascritto da qualche parte oppure sono rimasti...
Sì, ci sono alcune trascrizioni di sue esecuzioni, sì.
Mi sembra anche che in particolare vi siete concentrati sulla Val Varaita, vero? Proprio perché era...
Sì, perché lui era della Val Varaita, certo. Sì, che forse è la vallata con la tradizione ancora più ricca al momento, più che si è meglio conservata.
Però tu con Maurizio hai suonato anche molta musica tradizionale piemontese che non fosse occitana.
Sì.
Quella occitana, soprattutto per quanto riguarda le danze, mi sembra un po' più interessante, anche piacevole da suonare, un po' più ricca di spunti, è la mia impressione.
Sì, può essere anche più arcaica, più antica.
Per quello, esatto.
Sì.
Infatti, anche perché delle danze piemontesi tradizionali, quelle che si suonano oggi, sono tutte effettivamente molto recenti, sono polche, mazurche, cose comunque derivate in parte anche da altre aree, altre fonti musicali.
Certo. Sì.
E in questo album ci sono anche diversi brani che sono cantati da un grande cantante occitano, ma del versante francese, che è Renat Sett.
Sì.
E i brani che canta lui sono provenienti dalla Francia o sono comunque, diciamo, reperibili in qualche maniera anche nella parte piemontese dell'Occitania?
Allora, uno è il Rigoulet, quello che si dice Rigoulet, che sostanzialmente è cantato in francese, ma è originario della Val Varaita. Poi ci sono le danze cantate, in cui anche lui danza e canta, e sono anche queste originarie della Val Varaita. E poi ci sono due canzoni, una che è La figlia d'Uladrie, che è una delle più antiche ballate provenzali d'amore, e la canzone dei Lei Penitenzi, cioè i Penitenti. Che abbiamo preso a prestito abbiamo sentita da Manu Teron, un altro grande cantante di quella della zona di Marsiglia.
Ecco, Renat Sett, tu l'avrai incontrato, anzi l'hai incontrato sicuramente in molti dei progetti di Maurizio, vero?
Io ho conosciuto Renat nel 1999 perché Maurizio aveva montato un progetto che si chiamava Donna Bella.
Sì.
E in cui eravamo Maurizio, io, Renat, e poi si sono avvicendati qualche altro musicista. L'ultima formazione prevedeva anche Sergio Caputo al violino e Jean-Louis Rouff al mandoloncello. Ed è stato un bell'incontro proprio fra le tradizioni di Piemonte e di Provenza, e abbiamo lavorato tantissimo con quel gruppo e siamo diventati molto amici con Renat. Poi altri progetti successivi con gli spagnoli come Pau y Treva, Marmur, insomma abbiamo fatto tante cose.
Sì.
E ci piaceva l'idea di allargare a volte il nostro trio a quartetto con una voce vera che non fosse il nostro gracchiare da corvi. E abbiamo subito pensato a Renat, soprattutto per l'amicizia che ci lega e poi anche per le sue doti vocali, certo.
Cioè, sì, è un cantante formidabile. Sai che a proposito di Donabella, potrei sbagliarmi perché la mia memoria ormai sta sempre più vacillando, ma ricordo, credo di ricordare almeno, il concerto a Casale Monferrato che fu strepitoso e lo recensì anche, scrissi una recensione per Fall Bulletin, come direbbe giustamente Roberto Sacchi.
Sì.
Non so se l'hai mai letto, io non so neanche dove ce l'ho più, però mi pare che accadde proprio in quell'occasione. Fu un concerto, lo ripeto, veramente strepitoso, ma come tutte le, come tutte le cose che faceva Maurizio, dobbiamo dirlo.
No, era un bellissimo progetto, mi manca molto perché era veramente un bel progetto.
gespakenta dei robaire. Ave genka vest odurni, sunja somestie, che lei fan peccaire, che non pluni paire maire.
Ecco, guarda, l'abbiamo citato, l'ho citato soprattutto così tante volte che vuoi dire due parole su Maurizio, che purtroppo ci ha lasciato, ormai saranno quasi un paio di anni, ed è stato,
sì.
Io lo definisco insieme a Riccardo Tesi fra gli architetti del folk revival italiano, perlomeno per quanto riguarda il nord Italia.
Sono totalmente d'accordo con te, ma guarda, con la perdita di Maurizio personalmente ho perso un grande amico, perché da, come dire, ne ho immesso nel suo mondo nel 97, quando ho iniziato a suonare con Tenda Kent. Piano piano con gli anni è cresciuta una grande stima, una grande amicizia tra noi due. E era un vulcano, una fucina di idee, cioè non finiva di mettere in campo un'idea che ne aveva già un'altra pronta per essere realizzata. Ma poi la cosa buona è che spesso riusciva a realizzarle in maniera efficace, queste idee, cioè,
sì.
Non erano solo buttate lì, ecco. Per cui sì, è stato un grande musicista, ricercatore, compositore, divulgatore, operatore culturale, cioè è stata veramente una figura fondamentale.
Ricordo molti di questi progetti, tipo il viaggio di Sigerigo, che purtroppo non è mai stato trasposto su disco, Transitalia, ma è veramente ne ha fatti tantissimi.
Certo. Sì, tutti progetti bellissimi.
Tra l'altro aggiungo anche che i Tenda Kent erano l'unico gruppo, secondo me, che poteva suonare folk piemontese, quasi in maniera folk rock, comunque utilizzando basso e batteria, senza sembrare un gruppo di Liscio.
Sì, perché quella era un po' l'idea che avevamo in mente, che aveva anche Maurizio, ma che avevamo in mente anche noi musicisti.
Perché come dicevo io, perlomeno prima, o meno, secondo la mia sensazione, le danze popolari piemontesi, e, diciamo, arrangiate male, ti portano verso il Liscio inevitabilmente.
Certo, perché molta di quella musica lì comunque è tardo ottocentesca, prima del Novecento, quindi perde un po' quell'alone di magia che ha la musica più antica. Bisogna lavorare molto, non tanto per fare degli arrangiamenti complicati, anzi bisogna cercare di fare degli arrangiamenti il più semplici possibile, ma che ci, in qualche modo, ci diano delle suggestioni diverse da spesso vengono trattate.
Sono d'accordo. Questo mi porta a un altro argomento di cui potrei parlare dopo. Volevo aggiungere anche però che secondo me una buona parte del merito della riuscita di questi arrangiamenti in Tenda Kent era anche dovuto al fatto che avevate un batterista fenomenale.
Certo, Gigi era un batterista fenomenale. Cioè, nulla da dire, un grande amico anche lui e un musicista pazzesco.
Ecco, parlando proprio di musica da ballo, ci sono dei brani cantati in questo disco, alcuni sono però cantati ma comunque, diciamo, danzerecci, ecco, non è il termine giusto ma ci siamo capiti.
Certo.
Come mai l'idea di puntare prevalentemente sul repertorio da ballo, che è poi praticamente anche quello che è accaduto con le DAC e con il disco precedente?
Ma perché sostanzialmente anche con EDAC all'inizio siamo nati come gruppo per il ball folk, cioè la nostra idea era un po' quella. A me tutto l'altro aspetto non mancavo, perché lavoravo già ancora tanto all'epoca con Maurizio, quindi tutto l'aspetto più come dire, concertistico ce l'avevo. Certo che poi dopo un po' lavorare solo per il ballo ci ha fatti sentire un po' stretti e quindi abbiamo cercato, come dire, di dare una forma a queste danze, di dare un vestito a queste danze che fosse anche con un'idea di ascolto, no? Cioè non solo al servizio dei piedi ma anche al servizio delle orecchie, ecco.
Che è un po' quello che fanno i gruppi, le dance band inglesi, se vogliamo.
Sì.
Sono d'accordo con te, perché purtroppo ci sono, io sono capitato spesso in questi ball folk, ci sono anche dei bravissimi musicisti, però dal punto di vista dell'ascolto sono praticamente, scusa il gioco di parole, inascoltabili, perché non hanno
sì.
Alcun interesse di creare una parvenza di arrangiamento.
spesso va così. Poi in realtà in Francia c'è un movimento sui gruppi di tribal folk notevole, con dei grandissimi musicisti e anche delle ottime situazioni in cui suonare.
Sì, senz'altro. Ecco, però di certo quello che distingue voi, almeno dai gruppi piemontesi o comunque italiani, è proprio il fatto che voi avete degli arrangiamenti veramente notevoli e contribuite tutti, immagino, a scriverli.
Sì, certo. Sì, è un lavoro di squadra.
Beh, giustamente, anche perché tra l'altro voi siete anche tre musicisti formidabili. Infatti, una caratteristica soprattutto di questo disco che io ho trovato molto interessante è che, pur essendo in tre, il suono è molto compatto e molto potente, al punto che sembrate quasi in 5 o 6 a suonare. Mi chiedo se avete fatto uso di qualche sovraincisione, forse in un brano 2 mi pare di averle captate, ma non ne sono sicuro.
Guarda, in un brano solo ci sono delle sovraincisioni, perché Gabriele ha voluto aggiungere una piccola parte di mandolino.
Sì.
Per il resto, sostanzialmente, quello che suoniamo live è quello che c'è nel disco.
Mi chiedevo anche se quando suona il violino Gabriele usa spesso l'effetto del doppio bordone, proprio perché ha un suono molto veemente.
Sì, lui usa molto le corde a vuoto a mo' di bordone, sì. Poi io mi sono costruito negli anni del Covid, sono appassionato di pedaliere per chitarre, quindi stavo a casa e ordinavo strumenti su Thomann online. E quindi ci ho buttato dentro queste sonorità elettroniche, anche una loop machine, una loop station, con cui non faccio delle grandi cose, che però creano queste sonorità che senti, insomma.
Si dice che i musicisti che arrivano dal conservatorio hanno una certa chiusura mentale, mi pare che tu abbia smentito questo luogo comune.
No, io sono troppo curioso per fermarmi in un posto solo.
A proposito delle canzoni più che delle danze, che dicevi prima che bisognerebbe cominciare a riprendere certo materiale che è stato completamente dimenticato, voglio dire, capisco che la Bergera o Prinzi Raimunde o la Ballata degli Anelli, Cecilia e così via, siano state fatte soprattutto nella prima fase della seconda fase del folk revival italiano, scusa anche qui il gioco di parole, però queste canzoni sono eterne, sono stupende, dovrebbero essere recuperate di nuovo, c'è paura, c'è un certo timore a riprenderle.
Ma perché a un certo punto l'interesse per il folk, come dire, ha virato, facendo sparire un po' tutta quella scena di musicisti che si preoccupavano di lavorare anche sul canto, e appunto ha virato sulla danza, però secondo me impoverendo di molto la proposta musicale.
Sì, sono d'accordo. Comunque in ogni caso, come dicevo, voi diversamente dalla maggior parte delle dance band piemontesi suonate come fosse sempre in concerto e non per far ballare la gente. Io trovo che il fenomeno della musica da ballo, del ball folk, abbia veramente un po' devastato il revival al nord, perché come dicevi giustamente tu, ha letteralmente spostato l'interesse del pubblico dalla musica d'ascolto verso la musica per il ballo.
Sì, anche perché sai, questo fenomeno del ballo, ad esempio qua in zona provincia di Torino, così a volte senti dire: ah, stasera ci sono gli occitani là che ballano, che è un termine che non vuol dire nulla, no? Cioè, cosa vuol dire? Questo per dire che viene identificato quella musica lì con quel tipo di attività un po' dopo lavoristica.
Sì.
E invece anche tutto l'aspetto della danza, se uno andasse veramente in Valvaraita a vedere delle feste importanti come la Baio, che è questa festa da cui abbiamo preso il nome un po',
sì,
che si tiene ogni 5 anni, e lì invece il ballo è una cosa molto seria, direi, divertente ma molto seria, presa sul serio.
E poi è una tradizione radicata,
esatto,
che non è mai scomparsa, e questo è importante.
La cosa buona è che ad esempio qua a Torino ci sono 2 o 3 gruppi di aggregazione di giovani, ragazzi giovani che si sono appassionati a questo mondo e, come dire, fanno un nuovo bacino di utenza molto forte, molto sulle loro cose, sui loro gusti, però comunque c'è un interesse, ecco.
Volevo tornare al tuo ruolo di chitarrista, perché io la settimana scorsa, anticipando il tuo arrivo oggi, ti ho presentato come uno dei migliori chitarristi acustici italiani e penso di non aver esagerato.
Grazie.
E mi chiedevo 2 cose su questa, sulla chitarra acustica. Primo, che per me è sempre molto interessante curioso, è sapere se hai usato delle accordature aperte in questo disco.
Tutte.
Ah, addirittura.
Cioè, sono solo accordature aperte, sì. Oltre alla classica dad gad, che è un po' quella storica dei chitarristi che fanno folk,
sì,
sono accordature in sol, accordature che mi sono inventato per poter affrontare qualche brano che non riuscivo a portare a compimento, e spesso se mi trovo un'accordatura adeguata nello scopo.
Questa delle accordature inventate è buona, cioè nel senso che conosco pochi musicisti che lo fanno. A me viene in mente Martin Carty, ma andiamo molto indietro nel tempo.
Sì, sì, sì.
Per curiosità, anche se è una cosa molto tecnica, che tipo di accordatura ti sei inventata? Almeno una.
Non dico di averla inventata, però ad esempio c'è nel valzer che ha composto Gabriele, che si intitola Après le Penitence,
sì,
che sarebbe, come dire, idealmente ispirato alla canzone dei penitenti che viene prima nel disco. Sostanzialmente è un'accordatura che, partendo dalla sesta corda, è si, la, re, sol, la, re. Una sorta di dad gad, ma con la sesta corda scordata a si. E questo mi ha permesso di avere un'apertura di sonorità notevole.
Tra l'altro sai che questo secondo me è un brano veramente bellissimo, e credo che sia anche proprio una delle tracce del disco in cui la chitarra è maggiormente in evidenza rispetto alle altre.
Sì, c'è quello, poi c'è la Mazurka anche di Francesco, che è un brano estremamente chitarristico,
sì,
in cui ho lavorato molto, poi spesso svolgo ovviamente il ruolo di armonico e ritmico, perché gli altri sono 2 strumenti solistici, quindi
infatti,
sta un po'.
Infatti. stavo proprio per arrivare a quello, perché il fatto di essere in pratica l'unico strumento ritmico e armonico ti dà anche proprio la possibilità di sbizzarrirti con la ricerca di armonie abbastanza, diciamo, insolito o comunque complicate.
Sì, sì.
Beh, qui credo che la cultura classica possa anche esserti stata d'aiuto, vero?
Ma certamente, guarda, più bagaglio hai e più, come dire, più il tuo vocabolario si amplia, riesci a dire delle cose più tue, più, forse più interessanti.
Torniamo subito a Bahia Trio, ma volevo aprire una piccola parentesi. Non so se l'ho già detto a te o se l'ho detto a Gianluca Dessì, che tu sicuramente conoscerai.
Lo conosco molto bene, sì.
Essendo lui un Bert Janschano, che è un termine orribile, insomma, un discepolo di Bert Jansch, e tu uno di John Reborn, devo confessarti che il mio sogno sarebbe che voi registraste i Bert & John, il disco che hanno inciso nel 66 loro due, prima dell'arrivo dei Pentangle, suonato appunto con nuovi arrangiamenti, insomma con le vostre chitarre. Sarebbe per me una cosa bellissima.
Dovresti invitare Gianluca a fare questa riflessione.
Credo di averlo detto, perché se non l'ho detto a te, l'ho detto a lui sicuramente.
Allora l'avrai detto a lui. Sarei disponibile, ecco.
Diciamo. Ce la proporrò, allora glielo dirò di nuovo, perché visto che adesso abita a Roma, non sta più sull'isola, magari qualche possibilità in più.
Ma è un po' più raggiungibile.
Infatti,
certo.
Poi siete due grandi musicisti, per cui secondo me in un giorno potreste tranquillamente registrarlo.
Questo non lo so, però sì. Abbiamo, come dire, comunque una certa esperienza anche di studio, sicuramente.
Ah beh, certo. Tra l'altro sai che lui, beh, lo saprai sicuramente, di recente ha registrato proprio un intero disco con Renat 7, che ha anche arrangiato.
Sì, sì, lo so, sono composizioni di Renat, tra l'altro, su testi di un poeta provenzale.
Thank you.
Siete all'ascolto di Folk Beat, suoni e voci dalla scena musicale italiana indipendente e delle radici su ADMR Rock Web Radio.
Ecco, volevo chiedervi, dal vivo utilizzate anche un po' di improvvisazione, come era per esempio per Red Hack, oppure vi limitate alle partiture originali con cui sono stati concepiti i brani e come sono stati registrati?
C'è sempre molta improvvisazione. Anche il disco è stato sostanzialmente registrato in studio, ma l'abbiamo fatto in 3 giorni, per cui alcune parti che senti sono state improvvisate lì per lì.
Beh, complimenti, perché 3 giorni sono pochi. Adesso certi gruppi rock che sanno suonare se no 3-4 accordi ci mettono 6 anni, no, ma 6 mesi per registrare.
No, abbiamo detto facciamo una cosa snella, andiamo lì anche perché volevamo avere un po' quel, come dire, quel groove che si ha solo quando sei live, quindi non puoi farlo sovraincidendo 1000 tracce.
Nel libretto che è allegato al CD c'è scritto: dite che non fate innovazioni, ma secondo me il vostro approccio comunque è veramente, uso 3 aggettivi, i primi che mi vengono in mente, fresco, dinamico e vibrante.
Grazie. Ma noi diciamo che non facciamo innovazione, ma soprattutto perché noi cerchiamo di, ovviamente, di mantenere un filo conduttore con la tradizione, e poi lavoriamo con la nostra sensibilità, per cui non c'è una vera e propria ricerca di innovazione, ma mettiamo dentro quello che siamo noi, in sostanza.
Ci sono 2 brani, se ho contato bene, con il sax, che è sempre suonato da Gabriele Ferrero.
Sì.
Ecco, è stato più complicato inserire questo strumento nelle danze popolari oppure è riuscito in maniera piuttosto naturale? Io trovo che dia anche una certa varietà, poi alla fine essendo soltanto in 3.
Sì, dà una bella varietà timbrica e no, non è stato particolarmente complicato. Diciamo che se un brano si presta ad essere eseguito dal sax, almeno da Gabriele, lo facciamo senza problemi, ecco.
Poi tra l'altro uno di questi 2 brani è Filettes, che oltretutto secondo me è quasi funky, insomma naturalmente nei limiti del pensabile.
Sì, Fiette è una danza, antica danza della Varaita che si chiama Guyuno, si scrive proprio Guyuno. Noi l'abbiamo reso un po' come se fosse quasi una sorta di rigodon, questa danza del delfinato, e lì anche uso un'altra accordatura strana con la 6ª corda in do, e per quello riesco a ottenere quelle sonorità.
Senti, volevo chiederti ancora una cosa a proposito degli strumenti, perché nella prima ondata ritorno sempre alla prima ondata della seconda fase del folk revival italiano, quella con i gruppi come Prince Raymond, Canto Vivo, Chaparus e così via, il mandolino era molto usato e oggi praticamente è inesistente, quasi impossibile trovarlo in un gruppo del nord che suona musica tradizionale.
Sì.
Mi sembra che voi l'abbiate un po' rivalutato, perché in almeno un paio di brani sicuramente c'è.
Sì, perché sai, per un violinista è abbastanza, non dico semplice, però più immediato approcciarsi al mandolino proprio per una questione di accordatura.
Certo.
E anche di dimensioni della tastiera.
Sì.
E Gabriele lo suona un po' da sempre, ogni tanto gli viene il vezzo di inserirlo da qualche parte. Sì. Non ce l'abbiamo come strumento fisso, però ogni tanto lo utilizziamo.
Ma a me ha fatto molto piacere ritrovarlo, perché intanto è uno strumento che amo e poi secondo me in qualche maniera è entrato a far parte anche della tradizione musicale piemontese. Io qualche mese fa ricordavo a un musicista bolognese che suonano musica delle barberie, che anziché in una barberia, in un calzolaio qui nella mia città, Alessandria, dove passavo occasionalmente, ci passavo davanti e vedevo dei musicisti che suonavano ed erano un mandolinista, un chitarrista, un fisarmonicista e facevano musica popolare. Quindi in qualche maniera credo che sia entrato anche nella musica piemontese.
Sì, certo. C'erano queste formazioni popolari anche inizio Novecento.
Senti, cosa intendevate dire scrivendo che le sonorità sono un po' sporche e scure? Io personalmente ho trovato il suono, come ti ho detto, molto molto brillante.
Ma un po' sporche perché comunque non siamo andati a ricercare, come dire, un'eccessiva... soprattutto se riesci a vederci dal vivo, ci sono veramente dei momenti un po' più rock and roll, no? Ma poi di per sé la filosofia, cioè, che abbiamo rispetto alla musica tradizionale, che in origine proprio già la musica tradizionale non è quel prodotto così lindo e pulito, no? Cioè, c'è sempre un qualcosa, non dico che sia sporco, ma che lo rende più autentico, più, sì, più vero, proprio perché ha questa grana un po' più spessa, un po' più ruvida.
Sì, poi c'è anche da tenere conto che i musicisti tradizionali più delle volte non avevano studiato, e quindi io sono solito dire che l'errore è quasi un abbellimento nella musica popolare.
Sì, un po' l'idea è quella lì, esatto.
Ecco, ma ecco, volevo chiederti, o che bel piasì, che ha un titolo piemontese, è sempre della regione occitana oppure arriva da qualche altra parte?
È sempre della regione occitana, sì, è sempre della Val d'Araita.
Il titolo qui suona molto più piemontese che occitano.
Sì, sì, quello è in piemontese, si chiama così, però sai, lì il piemontese si parla, comunque, anzi l'occitano come lingua era quasi perso fino agli anni 70 o giù di lì.
Sì, io ricordo che quando sono stato in Val di Maira un paio di volte, anche l'ultima due anni fa, quando li sentivo parlare in dialetto, comunque non che io sia un grande frequentatore del dialetto piemontese, ma capivo ben poco, per non dire nulla.
Sì, certo, se parlano stretto fai fatica a capire.
Thank you. Ecco, avete inserito due brani originali, cioè composti da voi, uno di Francesco Busso, l'altro di Gabriele Ferreo. Sono due brani stupendi, secondo me, e credo abbiate fatto bene anche inserirli, perché diciamo che cambiano un po' il pathos del disco, gli danno una sferzata e allo stesso tempo lo ammorbidiscono un po'.
Sì, sì, sono d'accordo. Ma loro sono due bravissimi compositori, Francesco, anche Gabriele, ma soprattutto Francesco riesce bene con, perché quella che ha scritto è una mazurka, come anche nell'altro disco in Cucagna aveva scritto una mazurka splendida, è veramente un grande gusto melodico. Poi ovviamente questi sono brani che non so bene il perché diventano per me subito chitarristici e quindi me ne approprio e faccio il tiranno.
Ma in effetti, tra l'altro, Passavamo sulla terra leggeri, che è il brano appunto di Francesco, sarà nato come una mazurka, ma un'atmosfera molto rilassata, quindi perfetta per la chitarra.
Sì, sì, perfetta. Infatti ho scritto tutta una parte in finger picking che è molto bella, cioè, a me piace molto, insomma.
L'altro brano originale che hai citato prima è anche quello che chiude il disco, ed è Après les pénitences, che secondo me ha qualcosa di vagamente orientale o medio orientale.
Sì, perché comunque è un brano molto modale, in cui io tra l'altro utilizzando queste accordature strane a volte non so neanche bene le armonie che vado a realizzare di sotto, perché ovviamente se cambi accordatura ogni brano non puoi tenere a mente tutte le posizioni e ricordarti i nomi degli accordi che stai suonando.
Sì, sai, è una bella sfida effettivamente, non voglio dire, è molto complicato. Ma però voi suonando comunque con un ghirondista avete comunque alcune tonalità fisse.
Sì, certo, infatti la maggior parte dei brani sono in sol o in re, come spesso accade con questi strumenti.
E la grafica del CD è stata curata da Francesco, perché so che lui fa anche questo lavoro.
Lui è un grafico, diciamo che gli ultimi dischi nostri li ha sempre curati tutti lui, anche il mio solo del 2015 a Memoria dell'Acqua era la sua mano alla grafica del disco. Lui è molto bravo, sì.
Senti, ma a proposito di dischi solo, hai in progetto qualcosa di nuovo? Perché l'ultimo è del 2014, quindi sono quasi passati 10 anni.
Ma io la cadenza decennale, sì, no, in mente ce l'ho, cioè anche già tutto praticamente pronto, devo solo trovare il tempo e le energie per affrontarlo.
Perché poi alla fine chitarristi che hanno suonato musica tradizionale sulla chitarra, ci sei solo tu, credo, e Franco Mone, che ha fatto un paio di dischi, ma uno è anche cantato.
Sì, 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 non capisco bene il motivo per cui la chitarra in Italia sia stata oggetto di interesse rispetto alla musica folk. Lo è stata per molto pochi, Gianluca Dessì è uno di questi. Per il resto non c'è mai stato, Franco Morone ovviamente ha fatto la sua parte, ma nessun altro che abbia mai pensato di dedicare le sue doti chitarristiche a questo tipo di musica. Cioè, così mi pare di vedere, insomma, di avere capito.
Ma io direi anche di più, perché a parte al sud, dove si usa comunque la chitarra classica, perché c'è una tradizione in tal senso, qui al nord quasi non si usa assolutamente più,
è stata sostituita
da fisarmoniche, organetti e così via.
Sì, sì, però io ho questo imprinting convention e pentangle, e poi ancora i Guerz bretoni, dove sono tutti chitarristi pazzeschi, e sì, per me non può prescindere da quello, ecco, insomma.
Hai suonato anche il basso, oltre alla chitarra acustica, la classica e quella elettrica, anche il basso hai suonato in questo disco?
Ma sì, ho aggiunto qualche nota di basso qua e là.
Ma dal vivo lo usate?
No.
E d'altronde immagino che potendo usufruire di vari effetti da applicare alla chitarra, utilizzerai quelli.
Esattamente, esattamente. Però in studio mi pareva brutto usare un effetto per ottenere un'idea di basso, insomma.
Sono d'accordo. Senti, ma cantate comunque, al di là che tu non reputi le vostre voci particolarmente gradevoli, ma comunque avete messo le vostre voci in diversi brani, quasi sempre in coro.
Sì.
Ma non essendoci Renate, dal vivo come fate? Le canti tu? Tu hai una bella voce.
Dal vivo quelle canzoni lì, dove canta Renate in un certo modo, non le facciamo.
Ah, ho capito. E tu potresti cantare, perché non lo fai?
Che insomma, non è proprio il mio lavoro. Mi piace molto cantare, però ho dei limiti, insomma.
Ma sai, una volta dicevano che i grandi musicisti comunque compensano, e il riferimento era proprio Bergianche, anche con le scarse doti timbriche, per esempio, la capacità di saper suonare bene il proprio strumento, per cui alla fine riescono a risultare dei cantanti non solo accettabili, ma anche bravi, o comunque identificabili, ecco.
Ma guarda, una delle idee del prossimo mio disco solista sarà dire un disco pieno di canzoni, ecco, quindi magari avremo modo di capire se questa teoria funziona.
Ma adesso mi è incuriosito, canzoni tradizionali o di tua composizione?
Entrambe.
Allora spero di trovare qualcuna di quelle vecchie, antiche ballate piemontesi che nessuno suona più.
Sicuramente.
Qui marierons-nous, c'est pour le jeu d'amour. Qui marierons-nous, c'est pour le jeu d'amour. Bon, bon, monsieur, ce sera vous, c'est pour le jeu d'amour. J'aimerais qui m'aime, m'aime, j'aimerais qui m'aimera. Donnerons-nous, c'est pour le jeu d'amour. Qui lui donnerons-nous, c'est pour le jeu d'amour. Mademoiselle, ce sera vous, c'est pour le jeu d'amour. J'aimerais qui m'aime, m'aime, j'aimerais qui m'aimera. À m'embrassez-vous, c'est pour le jeu d'amour. À m'embrassez-vous, c'est pour le jeu d'amour. Embrassez-vous encore, encore, c'est pour le jeu d'amour. J'aimerais qui m'aime, m'aime, j'aimerais qui m'aimera. À m'en saluez-vous, c'est pour le jeu d'amour. À m'en saluez-vous, c'est pour le jeu d'amour. Saluez-vous encore, encore, c'est pour le jeu d'amour. J'aimerais qui m'aime, m'aime, j'aimerais qui m'aimera.
Senti, volevo chiederti, l'album è uscito per un'etichetta con uno strano nome che suppongo sia la vostra etichetta, però è distribuito da Legea comunque, quindi...
Sì, è uscito con l'etichetta che è l'etichetta dello studio in cui abbiamo registrato, sostanzialmente, che hanno un accordo con Egea e abbiamo avuto questo piacere di avere questa distribuzione.
Ma l'avete anche già inserito nelle varie piattaforme digitali, tipo Bandcamp, eccetera, eccetera?
Sì, c'è un po' su tutte le piattaforme, Spotify, Bandcamp... Amazon, Apple Music, insomma c'è un po' dappertutto.
Avete qualche concerto in programma prossimamente?
Abbiamo qualcosa che si sta muovendo, sì, adesso stiamo cercando di, come dire, di trovare date per fare la presentazione del disco sostanzialmente. Faremo una presentazione, ma più una festa, qui vicino a Torino la prossima settimana, e poi ci sono altre cose in via di definizione tra la primavera e l'estate, Bologna e Cuneo, insomma un po' di cose che si stanno definendo al momento.
Ricordati di farmi sapere, di informarmi, perché sai, non è che abitiamo a distanza di anni luce, quindi magari
riesco
a fare un salto anch'io. Cosa posso ancora chiederti? Ecco, una cosa che mi interessa, continui ancora ad ascoltare musica, e cosa hai ascoltato di recente che ti ha particolarmente impressionato?
Ma ascolto molta musica, ti dirò che però sono molto nostalgico in questo periodo, per cui ascolto molta musica vecchia, cioè io ho piacere ad ascoltare i Beatles in questo periodo, quindi ascolto quello.
E di folk o di musica popolare, insomma.
Il folk non sto ascoltando molto, anche perché non riesco a dedicarmi a casa. E l'auto non la sto usando tanto, quindi non ho proprio il tempo. Sto ascoltando la musica su Spotify ultimamente, per cui non è proprio una cosa a cui dedico molto, molto tempo.
Non mi ricordo se te l'ho mai chiesto, ma credo di sì, però suppongo che tu alterni la tua attività musicale, concertistica, eccetera, eccetera, con l'insegnamento.
Io sì, insegno chitarra ovviamente da tanti anni, adesso sono di ruolo in una scuola media musicale, un lavoro che mi gratifica tantissimo perché lavorare con questi ragazzi, farli suonare insieme è veramente un'esperienza molto formativa per me in prima persona, oltre che per loro, spero.
Riesce in qualche maniera a fargli entrare sotto pelle la musica, diciamo, di ispirazione popolare?
Beh, a volte sì, a volte sono riuscito con alcuni proprio a proporre cose di musica popolare, sì. Non spesso, però accade.
Beh, interessante perché è proprio in queste situazioni che si può, diciamo, più ancora che con i dischi, se vogliamo, i concerti, cercare di attrarre nuovi adepti alla causa. E
Certo, sono d'accordo.
poi, come sai, Riccardo mi ha detto che in Meridione hanno già aperto dei conservatori dove ci sono delle cattedre proprio dedicate a strumenti popolari come la chitarra battente, l'organetto diatonico, i vari tamburi
Sì, sì,
a
sì.
cornice e così via.
Sì, qualcosina si sta aprendo, poco per volta. Speriamo che, come dire, si diffonda un po' di più, però si sta aprendo qualcosa.
Certo, anche perché è patrimonio culturale fondamentale, secondo me, del nostro paese.
Sì.
Molto più di quanto lo sia il canto jazz, per dire, no? Che nei
Beh, sì.
conservatori già da tempo è stato inserito.
Sì. Però, certo, quella è una cosa che sfugge un po' all'attenzione anche di chi dovrebbe legiferare, purtroppo.
Sì. Senti, dove possiamo trovarvi su internet, tu o gli altri musicisti o comunque il gruppo, se c'è un sito o qualcosa del genere?
Sì, c'è un sito che si chiama Bahia Bala Music, cioè, più che un sito è una pagina Facebook.
Sì.
Oppure io ho una mia pagina che è Negro Enrico, semplicemente.
Senti Enrico, allora aspetto di sapere di notizie su questa festa di presentazione, diciamo così, del vostro album. Ti posso anticipare, lo faccio candidamente perché non ho nulla da nascondere, che essendo candidato al premio Città di Loano è già nella mia lista, quindi un voto l'avete di sicuro. Penso ne troverete anche altri comunque.
Speriamo, ci farebbe molto piacere, sì.
Sì, anche perché negli ultimi anni hanno vinto quasi sempre dischi di gruppi e artisti del sud e del centro Italia. Un po' come avveniva, se ricordi, a Folk Contest, il concorso per gruppi folk emergenti che è stato organizzato per anni a Casale Monferrato proprio da Maurizio Martinotti nella rassegna musicale che si chiamava Folker Mess.
Sì, forse c'era un po' il timore di essere troppo, come dire, campanilisti, non lo so.
Bene. Enrico, siamo arrivati alla fine di questa nostra chiacchierata che è stata ancora una volta estremamente piacevole. Spero di poterti riascoltare presto dal vivo perché è per me un grandissimo piacere vederti suonare, vedere le tue mani che si muovono sulle corde e sui tasti della chitarra. Poi io sono un grandissimo appassionato di questo strumento e ho un enorme rispetto per chi sa usarlo così bene come te.
Ci aggiorniamo molto presto, ti tengo informato. Grazie mille,
Perfetto.
grazie per la chiacchierata.
Grazie a te, a presto allora. Ciao
Ciao, ciao.
ciao. l'ultimo brano in programma per oggi era un set di danze comprendente Tolo Dubbio di Giuseppe Darus e Baletas, sempre da Sono, il secondo CD dei piemontesi Baia Trio che oggi sono stati rappresentati qui dal chitarrista Enrico Negro. Ricordo ancora che gli altri due componenti del trio sono Gabriele Ferrero, che suona violino, mandolino e sax soprano, e il ghirondista Francesco Busso. La prossima settimana parleremo ancora di musica proveniente dall'area franco-provenzale italiana, perché avremo con noi l'alfiere della musica occitana, Sergio Berardo, fondatore e da sempre leader di Ludalfine, il gruppo che ha dato il via a tutto quel ricco movimento musicale che proviene da quell'area. Con lui si parlerà dell'album La Maison, uscito a distanza di 7 anni dalla precedente fatica discografica. Per oggi è tutto, ma prima di congedarmi vi ricordo che avete ascoltato Folk Beat, il programma di ADMR Rock Web Radio, ideato e condotto in studio da Massimo Ferro ogni giovedì fra le 16 e le 17.30, con replica a partire dall'1 di notte. Vi ringrazio per la vostra attenzione e vi auguro una calda buona serata.